Benvenuti nella nostra rubrica di teologia morale. Maestro buono, cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Conosciamo tutti questo bellissimo passo del Vangelo e partiamo da qui per chiederci qual è il rapporto tra la domanda sul bene e la domanda su Dio. Cioè cercheremo di esaminare le relazioni tra il bene morale e Dio dal punto di vista dell'azione. Perché questo? Perché viviamo in un tempo che invece tende a separare la fede dalla morale, oltre che la fede dalla ragione, la morale dalla verità. Insomma, assistiamo a una grande frammentazione, quando invece tra queste dimensioni, fede, ragione, verità e morale dovrebbe esserci una perfetta circolarità. E allora ci chiederemo proprio qual è il rapporto tra morale e vita eterna, tra morale e salvezza e ancora prima tra morale e fede. Allora dice di queste questioni c'è un problema teologicamente fondamentale, infatti. Cioè quello che riguarda la rilevanza salvifica dell'agire morale del cristiano. In altri termini, quale valore ha la prassi morale in ordine al conseguimento della salvezza? Partiamo da questo dato perché dobbiamo ricordare che nell'orizzonte noi abbiamo la rottura luterana tra giustificazione mediante le fede e opere mondane. Ripercorriamo allora anche un pochettino questo aspetto che ci aiuta a capire. Infatti, Lutero sviluppò nella prospettiva della sua dottrina della giustificazione mediante la fede proprio una, come dire, una separazione via via più rimarcata tra morale e dogmatica, ad esempio. Come sappiamo, secondo Lutero, infatti, la giustificazione dell'uomo peccatore davanti a Dio avviene per la gratuita attribuzione della giustizia divina ed è, come dire, in virtù solo della fede che vi è la salvezza. Quindi davanti a Dio è la sola fede che qualifica l'identità dell'uomo e non le sue opere, tanto da arrivare, per esempio, a definire la lettera di Giacomo una lettera di paglia. Infatti, proprio il padre della Riforma si espresse dicendo le buone opere non rendono buono l'uomo, è invece l'uomo buono che compie opere buone. E quindi l'etica viene a perdere in questo momento storico, no? Ogni rilevanza decisiva per la salvezza. Cioè, in pratica l'etica è qualcosa di mondano che riguarda le relazioni sociali, è una scienza che regola la convivenza, potremmo dire, no? E quindi ridotta a un problema secolare, cioè è un calcolo, no? Calcoliamo ciò che promuove il benessere esteriore e temporale della società. Tanto che a livello di questa morale secolare, così come viene vista da Lutero, potrebbe essere necessario, secondo lui, e anche doveroso, compiere delle azioni contro la legge divina. Questo chiaramente è gravissimo, ma è molto vicino e attuale per noi, ai nostri giorni, perché fare questo verrebbe considerato alla stregua del cosiddetto male minore, da affidare alla misericordia divina. Allora capite che questa concezione luterana comporta una, diciamo, una trasformazione di quella che è la carità. Perché, come di tutte le altre virtù che noi vedremo poi nel tempo approfonditamente. Quindi cambia il concetto stesso di virtù in questa frase che abbiamo citato, perché le opere buone non rendono, secondo Lutero, buono l'uomo, ma proprio anche nel caso della carità noi vediamo che non è considerata, come dire, una virtù teologale perché non è più rivolta a Dio come amore. In quanto a questo livello teologico lo spazio è occupato tutto e solo dalla fede. E la carità viene spostata, quindi non è più questa virtù teologale, ma viene, come dire, abbassata, no? Se vogliamo, diventa amore per il prossimo, ma un amore separato dalla prospettiva della salvezza. Ma un amore separato dalla prospettiva della salvezza assume il carattere prevalente di cura del bene temporale degli altri, di preoccupazione esclusivamente per i bisogni materiali del prossimo. Ed è proprio questo che apre la porta a una sorta di filantropismo umanistico, oggi che si parla, no? Tanto di questo nuovo umanesimo. E allora capiamo come nella prospettiva luterana di sganciamento, di separazione netta tra morale e fede, la morale, che oltre a essere sganciata dalla fede e di conseguenza sganciata anche dalla salvezza, e dall'importanza proprio che invece ha, come vedremo, per la salvezza, trova davanti a sé due vie. Da un lato diventa utilitarismo sociale, dall'altro diventa altruismo filantropico, no? Umanoide, potremmo dire, ma sempre orizzontale. Questo ragionamento ha nel tempo avuto anche delle ripercussioni per quanto riguarda la teologia morale cattolica. Infatti, alcuni distinguono l'ordine della salvezza dall'ordine dell'agire etico mondano. L'ordine della salvezza sarebbe, diciamo, la sfera in cui possono proporsi degli assoluti morali, validi senza eccezione, però purché si riferiscano solo ad atteggiamenti generali. È quella che in un certo contesto viene chiamata opzione fondamentale. E poi c'è l'ordine dell'agire etico mondano che si muove, come dicevamo, sul piano orizzontale ed è collegato alla dimensione della rettitudine degli atti concreti, per cui le norme determinate di azione avranno un valore generale, indicativo. Ma questo ci fa riflettere anche sul fatto che se la dimensione morale che riguarda la salvezza è quella trascendentale della bontà della persona, no? E non però quella della rettitudine degli atti, allora la Sacra Scrittura non ha nulla di rivelato da dirci sull'agire intramondano, ma solo esortazioni. Vedete il peso che ha questa separazione. Cioè in pratica la scrittura avrebbe un carattere parenetico, cioè esortativo, non dottrinale, non istruttivo, potremmo dire, no? E quindi sarebbe un po' un appello alla volontà, ma non un insegnamento per l'intelligenza. E di conseguenza anche la tradizione e il magistero non avrebbero nulla da rivendicare, non avrebbero un'autorità specifica circa le norme concrete dell'agire, perché la salvezza si deciderebbe in una sorta di opzione fondamentale, no? E non nelle scelte concrete. Quindi io posso compiere un atto, una scelta concreta che quindi mi porta a un atto che è male, ma questo non andrebbe a modificare la mia generale opzione fondamentale per il bene, o magari anche, che ne so, come scelta di vita, di vocazione. Questo capite che ha un peso enorme, perché andiamo a sganciare, come vedremo, l'agire concreto dalla persona stessa. Anche a livello di teoria, di orizzonte ermeneutico, no? Si dice dell'agire, abbiamo una separazione, una dicotomia tra intenzione e poi il momento esteriore. Questo ovviamente crea tutta una serie di problemi, pertanto cercheremo nella prossima puntata invece di andare a studiare più nel dettaglio l'agire umano e che ci serve, che è fondamentale per poi capire anche su co come si costruisce l'organismo delle virtù. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi aspetto alla prossima puntata della nostra rubrica di teologia morale.